L'altro pianeta di Laura Bettini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta che, come promesso la settimana scorsa, parlerà di architettura. Lo faremo a partire dalla tappa lombarda del tour del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, questo è il nome completo, che si è svolto a Milano in preparazione all'ottavo Congresso Nazionale degli Architetti, diciamo adesso in formula breve, del luglio prossimo a Milano. È ovvio che in tutte le regioni si stanno svolgendo congressi simili in preparazione dello stesso evento. Diciamo che ne abbiamo scelto uno per tutti. Per tutti il tema è la città del futuro e ne parleremo tra pochissimo con il presidente nazionale. Il Consiglio della Lombardia però ha voluto aggiungere una declinazione regionale in più. Quindi il titolo è diventato La città del futuro, aver cura dei nostri territori. Ed è una declinazione in più che ci è piaciuta molto e che ci illustra Carlo Mariani, che è il presidente della Consulta regionale lombarda.
Sì, le città del futuro è il titolo generale che il congresso di preparazione del Congresso Nazionale Architetti, che sarà organizzato a Roma nel mese di luglio, e che questo titolo viene portato nelle varie tappe di avvicinamento appunto al congresso in tutte le regioni d'Italia. Invece la declinazione aver cura del nostro territorio è stata una scelta fatta dalla consulta dell'Ordine degli Architetti Lombardi per approfondire le tematiche e per sviluppare appunto gli argomenti che si trattano in questa giornata.
La cura del territorio, ovviamente in Lombardia, se pensiamo al nostro specifico, avverrà con una nuova giunta regionale, voi siete un nuovo direttivo, quindi anche forse è il momento di confronto questo?
Sì, esattamente, è proprio l'occasione per poter approfondire e dare la disponibilità di tutti gli architetti lombardi, che sono 26.000, alla nuova giunta che è rappresentata da Attilio Fontana e che vogliamo appunto come disponibilità dei professionisti e tavoli di lavoro regionali ma anche territoriali per contribuire con ciascuno con le proprie specificità e competenze col senso di responsabilità alla crescita della regione stessa.
Rimettendo al centro l'architetto come anche uno specialista in grado di cogliere anche le diversità del momento, quello il mondo che cambia, i cambiamenti climatico, l'aumento della popolazione urbana, ci sono tanti punti e spunti da cogliere.
Esatto, la specificità è quella che la regione Lombardia ha più aspetti in particolare che si contraddistinguono qua, tra l'altro si possono le tematiche tra densificazione e spopolamento, densificazione delle grandi città come Milano o ad altri centri, lo spopolamento delle valli, e quindi queste sono tematiche nelle quali noi come architetti lombardi vogliamo affrontare e affrontiamo per dare delle risposte ai mutamenti sociali ed economici che sono in atto in questi periodi.
A questo punto veniamo al tema nazionale, le città del futuro, dicevamo, che non sono le città robotiche, ma le città che ci aspettano, dove bisogna rigenerare più che costruire in aree vergini, ci dice tra l'altro Giuseppe Capochin, che è il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti.
Nel settembre 2015 è stato fatto dall'ONU 193 paesi l'Agenda Urbana 2030, dove c'è una visione completamente diversa del mondo, dove la persona è al centro del progetto. Questo è stato declinato a livello europeo nel patto di Amsterdam nel maggio 2016, quindi nel mondo, in Europa, le città sono al centro di questo progetto del futuro. Progetto del futuro di cui purtroppo si parla poco in Italia, cioè negli altri paesi l'abbiamo visto in pratica sia analizzando le capitali verdi europee e gli ecoquartieri più avanzati. Significa che siamo stati sul posto, abbiamo incontrato gli amministratori, abbiamo portato in Italia, abbiamo fatto il confronto, abbiamo visto che tutti hanno una visione minimo 2030-2050, pongono la persona al centro del progetto con finanziamenti strutturali per creare una città completamente diversa. Città che, essendo l'uomo al centro, significa cambiare il tipo di mobilità, creare delle densificazioni sui punti di intersezione del traffico, quello pubblico e quello lento, e quindi con tutto il discorso pedonale, e quindi la valorizzazione di questo significa anche una densificazione di quello che sono gli spazi, cioè un concetto diverso di vivere, e quindi chiaramente abbattimento dell'inquinamento, cioè tutto quanto è la sostenibilità. E questo avviene normalmente, negli altri paesi stanno facendo grossissime operazioni in questa direzione in tutto il mondo. In Italia purtroppo questo avviene in maniera saltuaria, avviene in maniera episodica, avviene per assi. Nelle altre parti c'è una visione olistica, cioè capitali verdi europee significa sono 12 indicatori che bisogna mettere assieme per avere una visione, tanto è vero che in Italia non abbiamo mai avuto una capitale verde europea purtroppo, mentre
c'è un motivo.
C'era un motivo su questo, quindi lì c'è una visione che è olistica e quindi hanno delle leggi nazionali che quindi con fondi strutturali, la Francia nel 2003 ha fatto la sua prima legge in questa direzione, ha messo 12 miliardi di finanziamento strutturale che ha generato 44 miliardi di interventi e quindi significa che l'euro pubblico investito poi ne ha generati, che poi non è neanche l'euro pubblico, perché nel caso specifico della Francia su 12 miliardi solo un miliardo era pubblico, gli altri li hanno fatti tipo la GESCA che avevamo noi una volta, mettendo una tassazione sull'industria dell'1% e questo ha generato un volano di 44 miliardi di euro. Questa legge è scaduta nel 2014, nel 2014 hanno fatto un'altra, la 173 del 2014, e quindi riprendendo anche gli errori fatti in precedenza, sempre con questi obiettivi, però hanno fatto in modo che i finanziamenti venivano dati soltanto quando le città, cioè gli agglomerati si mettevano assieme, quindi non più la singola città, ma la metropoli, la chiamano la città metropolitana, e quindi i finanziamenti venivano dati se le città si mettevano assieme a fare questo tipo di operazione. Quindi c'è una visione completamente diversa da quella italiana. L'obiettivo del congresso è sensibilizzare prima di tutto l'opinione pubblica, perché vogliamo vivere meglio nelle città e si può vivere meglio se c'è una politica che va in questa direzione. Noi non possiamo pensare che il contenimento del consumo di suolo si faccia con una legge ragionieristica come è quella che è stata approvata in prima lettura alla Camera, dove lo Stato stabilisce quanto posso consumare fino al 2050, dopodiché la conferenza Stato-Regione ripartisce tutta questa quantità fra tutte le regioni italiane e dopodiché ogni singola regione lo ripartisce fra tutti quanti i comuni e ogni singolo comune fa piano regolatore. Voi pensate una cosa del genere, non arriveremo mai alla fine. Il contenimento del consumo di suolo si fa con una politica di rigenerazione. La politica di generazione non può prescindere da norme di natura fiscale, perché costruire, praticamente rigenerare, costa molto di più che costruire sul nuovo. Allora ci devono essere delle politiche che disincentivano costruire sul nuovo e però favoriscono, quindi con incentivi, su costruire sull'esistito. È banale, lo fanno dappertutto. A Copenaghen, le cinque dita della città di Copenaghen, se uno va a costruire fuori delle cinque dita, ha dei costi da sostenere pazzeschi e quindi automaticamente costruisce all'interno delle cinque dita.
E poi c'è anche l'aspetto del cambiamento climatico e quindi degli impatti che questo ha sui nostri territori, che già così non godono di buona salute, figuriamoci cosa può essere da qui ai prossimi 10, 20, 30 anni, no? Che lì fa parte di questo discorso olistico.
Sì, e questo è un altro elemento fondamentale. Mi ricordo che Ian Gehl, in una pubblicazione che abbiamo fatto, Ian Gehl è un grossissimo architetto urbanista danese che a Copenaghen appunto ha portato questi ragionamenti, è l'importanza della salute. Dice, se io vivo in una città dove ho spostamenti facili e posso farli in bicicletta, allora in questa maniera qua abbatto tutto quanto l'inquinamento, non solo abbatto l'inquinamento ma faccio anche movimento, noi facciamo una vita molto sedentaria, quindi c'è un interesse pubblico perché la gente si ammala meno e se si ammala meno chiaramente costa meno e ha tutta una serie di altri vantaggi, quindi questo è assolutamente fondamentale. Non dimentichiamo che poi assieme a questo noi stiamo vivendo poi il periodo in cui c'è questa grossissima immigrazione, in particolar modo dei paesi africani e del sud-est asiatico, per cui c'è tutta questa massa che sta avvenendo, cioè questo esodo enorme che va in qualche modo gestito, che va studiato, strutturato, cioè una serie di problematicità che non vanno affrontate singolarmente ma vanno affrontate in maniera olistica, quindi ci vuole un progetto di città del futuro.
Di cui gli architetti devono far parte.
Però l'architetto deve essere in grado di coordinare questi tipi di lavori. Allora, per fare questo, siccome ci rendiamo conto che anche all'interno della nostra categoria siamo in ben 154.000, ci sono livelli diversi, vogliamo elevare il livello, perché se vogliamo avere la pretesa di fare questo tipo di lavoro, dobbiamo fare anche una formazione, un'alta formazione, e dal congresso il Consiglio Nazionale si impegna a fare appunto alta formazione, in modo tale da dare la possibilità agli architetti di essere veramente sul campo positivi in questa direzione. Perché tra l'altro abbiamo visto, in questi esempi che abbiamo visitato, che le città sono in competizione. E allora chi vince la competizione? Dove c'è qualità della vita e c'è creazione di posti di lavoro. Qualità della vita non può prescindere dalla qualità dell'architettura, quindi si parte dalla città, qualità dell'architettura, concorsi che è il sistema per fare l'architettura, concorsi non all'italiana, ma concorsi come si fanno negli altri paesi, concorsi in due gradi, non come i 51 concorsi delle scuole innovative, uno scandalo che è successo in Italia, 1238 raggruppamenti che hanno lavorato con un enorme dispendio di energie e di soldi per sentirsi dire adesso abbiamo scherzato, non possiamo darvi l'incarico. Questa è veramente una cosa scandalosa. Quando si fanno i concorsi devono essere di progettazione e non di idee, quando si parla di edifici, devono essere a due gradi, devono essere normalmente 5 che sono ammessi al secondo grado, e chi ha messo al secondo grado, tutti quanti, come succede in Francia, come succede in altri paesi, devono avere un compenso. In Francia pari all'80% di quello che è il costo della progettazione del progetto preliminare. E dopo chi vince il concorso deve fare il progetto. Vogliamo questo anche in Italia, e questo è uno dei temi che porteremo al congresso.
E dopo l'intervista a Giuseppe Capocchin, che ricordo è il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, facciamo una piccola pausa e poi andiamo avanti, sempre sul tema delle città e dell'architettura.
Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti, volenterosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni.
Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro.
Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti.
Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. La domenica alle 11 su Radio 24.
Matteo, e le mamme?
Beh, per fortuna che ci sono.
L'altro pianeta.
Seconda parte dell'altro pianeta, ancora buon pomeriggio da Laura Bettini. Continuiamo a parlare di architetti e architettura. Abbiamo già introdotto molti temi prima: consumo di suolo, politiche di rigenerazione del territorio, cambiamenti climatici, preparazione dei territori a questi cambiamenti, le gare per gli appalti, i tempi. Passiamo ora a un altro ancora di argomento che ci ha già introdotto il presidente Capocchin, ma che ora ci illustrerà nel dettaglio Alessandra Ferrari, che presso il Consiglio Nazionale è anche coordinatrice del Dipartimento per la promozione della cultura architettonica e della figura dell'architetto. Parleremo di una legge per l'architettura che in Italia non c'è e altrove già c'è, ma lo faremo con un prologo, cioè avete bisogno di qualche informazione, diciamo, come l'ho avuta bisogno io del resto. Parleremo infatti anche di Baukultur. Questa parola ha origine nel tedesco, Bauen, costruire, Kultur, cultura. Trascuriamo le origini e arriviamo al significato con cui è stata usata dai ministri della cultura riuniti a Davos nello scorso gennaio. La cultura del costruire, hanno detto, va intesa come la somma di tutti gli aspetti, quindi culturale, economico, tecnologico, sociale, ecologico, che influenzano la qualità e i processi di pianificazione e costruzione. Ebbene, i ministri si sono dati l'obiettivo di creare una politica continentale, quindi dell'Unione, che punti a una Baukultur di alta qualità per l'Europa, innalzando quindi lo standard per avere città più sostenibili, più vivibili e anche più gradevoli. E a questo punto sentiamo Alessandra Ferrari e la legge per l'architettura in Italia.
Perché una legge per l'architettura? Perché non è una legge per gli architetti, non è una legge di categoria, ma è una legge per la collettività. Noi tutti abbiamo il diritto di vivere in uno spazio di vita corretto, sia dal punto di vista della sua bellezza, della sua correttezza, uno spazio di vita che sia, permetta l'inclusività, che risolve problemi sociali, che dia la possibilità di avere dei momenti di condivisione, e questo è un diritto.
A livello europeo invece altri hanno già affrontato la questione, magari può essere un'indicazione anche per noi?
Certamente, la Francia ha una legge per l'architettura da 41 anni ormai, tratta sia le politiche per l'architettura che le competenze, diversi paesi europei, ne cito una, l'Estonia, per esempio, territorialmente più piccola e più giovane come nazione, ha una legge avanzata per quanto riguarda le politiche per l'architettura. Ma il Portogallo e l'ultima, quella catalana, che ha al suo interno, diciamo, le tematiche sono molto simili a quelle che trattiamo noi, e appunto parla di sia di competenze che di politica.
Allora, un progetto c'è, è qua davanti a noi. Che cosa comprende questa proposta che voi avete formulato?
Questa proposta comprende tutte le indicazioni che da anni ormai sono all'interno di tutte le direttive europee, l'ultima quella di Davos, che parla di Baukultur, cioè cultura del costruito, che non è la cultura solo del costruito, ma anche la cultura di tutto quello che riguarda i territori. Questa bozza di legge, che è ancora in discussione all'interno degli ordini, è appena stata completata in bozza, ha una prima parte che riguarda le definizioni, quindi la definizione di architettura, il campo di applicazione, ma la parte più importante, che è il riconoscimento del ruolo di interesse pubblico del paesaggio e dell'architettura come elementi costitutivi dell'identità del paese. Dopo la parte di definizione vi è una parte invece dedicata alle politiche. Queste politiche sono di diversa natura e si dividono in politiche educative, prevedono l'inserimento di materie legate all'ambiente, al territorio, all'architettura all'interno delle scuole, dalla scuola primaria fino alla formazione post-universitaria, programmi di aggiornamento sia per i professionisti e di aggiornamento sulle metodologie e sulla programmazione e gestione dedicata anche alle pubbliche amministrazioni. Poi ci sono un gruppo di politiche che sono di promozione e diffusione. Ci piacerebbe che ci fosse una sorta di consiglio per la qualità architettonica che è in vigore già in molti stati europei, un organo istituito presso uno dei ministeri, penso al MIGVACT, perché è il Ministero della Cultura e questa legge si inserisce nell'ambito culturale, che prevede la partecipazione di diversi consigli nazionali, di università, delle maggiori istituzioni che trattano la materia e che faccia da organo consultivo e propositivo in merito alle tematiche della qualità dello spazio di vita. E poi ci sono delle politiche vere e proprie che si chiamano politiche di miglioramento attraverso strumenti e processi per l'innalzamento della qualità architettonica. La maggiore di queste è la politica che prevede il concorso di progettazione a 2 gradi come lo strumento principe di approvvigionamento del progetto di qualità. E poi vi sono altre politiche, misure, ecco, per promuovere gli interventi di riqualificazione e rigenerazione di aree degradate, fondi di rotazione, diminuzione di oneri, sgravi fiscali, insomma, degli strumenti reali che permettano di mettere in moto il motore della riqualificazione.
Dulcis in fundo, sentiamo anche l'ospite straniero, Luis Comeron Graupera, presidente del Consiglio Superiore del Collegio degli Architetti di Spagna, promotore in Catalogna di una legge per l'architettura catalana che è l'ultima in ordine di tempo approvata nel continente, ce l'ha detto poco fa anche Alessandra Ferrari, ce lo ripeterà anche lo stesso Comeron tra pochissimo. È l'ultima, è stata approvata meno di un anno fa e ovviamente su questa legge, diciamo così, ci si poggia, nonostante tutti i conflitti tra governo centrale di Madrid e Catalogna, per cercare di costruire anche una legge spagnola per l'architettura.
In Europa cada vez tenemos más el problema de que damos significados distintos a las palabras y seguramente un gran reto.
In Europa abbiamo il problema di dare un significato diverso alle stesse parole. Sicuramente una grande sfida è quella di costruire un vocabolario comune. Comunque, in gennaio è stata fatta la dichiarazione di Davos che propone il concetto di Baukultur, che è molto simile al concetto di cura del territorio, che a sua volta è molto simile al concetto originario di architettura. A mio avviso, in fondo, architettura e cura del territorio sono fondamentalmente lo stesso. Oggi c'è una visione riduttiva dell'architettura, una visione che è andata trasformandosi rispetto a quella che abbiamo ereditato, quella delle scuole tradizionali politecniche. Se guardiamo indietro, anche fino ai Sumeri, quando si parla di architettura e architetti, non si intende un ambito ristretto.
La forma in la che si riferisce a un architetto nei primi testi dove appare.
Nella tradizione, fino alle grandi scuole politecniche, c'era una visione olistica, globale dell'attività dell'architetto, che progettava, lavorava, ripensava edifici, spazi pubblici e territorio. Ecco, questo raggio di azione si è andato riducendo nel corso del tempo, penso per l'influenza di un impianto di pensiero più orientato alla tecnologia, che necessita segmentazione. Ma io sono convinto che questo sia contrario al concetto fondante di architettura. L'architettura ha bisogno di guardare all'insieme, non può guardare a un solo edificio, deve vederlo nel contesto, nel quartiere e nella storia.
Il barrio e non intende la storia che ha legato a él.
Quindi dobbiamo recuperare quella visione.
Io credo che sì. Además, progressivamente.
Sì, dobbiamo recuperare quella visione. Oltretutto, la progressiva specializzazione degli interventi necessari in una città ha bisogno di una visione di insieme. Avrà sempre meno senso fare interventi separati di sicurezza, efficienza energetica, riqualificazione di edifici che insistono sullo stesso territorio. È come in medicina. Non si risolve il problema se quattro medici diversi intervengono sul paziente senza parlarsi. La molteplicità dei problemi che hanno le città richiede una visione integrata.
E quindi com'è questa legge catalana?
L'idea principale, basica, è situare.
Abbiamo cercato di tradurre in legge un principio fondamentale, largamente accettato a livello intuitivo. L'architettura ha un interesse collettivo generale. Questa mattina, ad esempio, stavo passeggiando per Milano, una città magnifica, in cui è evidente che nel corso dei secoli gli architetti che hanno lavorato qui avevano ben chiaro che non potevano fare qualunque cosa, perché tutto doveva essere adeguato e inserito in un contorno. Sapevano che la loro non era un'attività privata, ma di interesse collettivo. Ecco, l'impianto della legge catalana sottolinea questo. Come dicevo, le cose nel corso dei secoli cambiano. Una volta il ruolo dell'architettura nella società era talmente ovvio che non c'era bisogno di esplicitarlo. Ma adesso, in un momento in cui le forze economiche e quelle che, diciamo, spingono per l'edificazione sono molto forti, è necessario chiarire anche quello che è ovvio e renderlo legge.
Entrò in vigore dopo questo verano.
La legge della Catalogna è entrata in vigore in estate e quindi non ha neanche un anno. Abbiamo avuto una relazione molto forte con il governo di Catalogna per la stesura, però per poterla approvare abbiamo dovuto lavorare seriamente con altri gruppi e associazioni di categoria. Ora, con il governo, stiamo cercando di farla decollare, questa legge.
E star aiutando al governo a lanciare questa legge.
Bene, ci fermiamo qui con questo approfondimento che abbiamo dedicato, ricordo, alla tappa lombarda del tour del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che si è svolto a Milano in preparazione del Congresso Nazionale degli Architetti del luglio prossimo a Roma. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon ascolto.